Allora possiamo riprendere. Avete voi delle domande? Dai, dai.
Faccio un po' fatica anche ad esprimerla. Mi ha un po' sconfortato il discorso di dire quando faccio il bene, devo stare attenta a capire perché cosa lo faccio.
Diciamo. Allora, sì.
Non ma è...
Allora, non è in gioco, sì, ma è una cosa molto reale, no? Non ti preoccupare, anzi, perché è una delle obiezioni più abituali, in quanto sembrerebbe, no, che una disposizione di questo, non una disposizione, una prospettiva di questo genere, è come dire, allora... dice, prima di fare una cosa buona ci pensiamo. No, non è questo, no? Invece è solo il desiderio che quello che noi facciamo è lì, non mettere limiti, se vuoi fare la cosa falla tranquilla, cioè quello che facciamo noi dobbiamo solo stare attenti a non fare uno sgabello per noi stessi, è solo questo, non di limitare il bene. Cioè tu non è che devi fare il bene quando sei sicuro che il bene che fai è, se vai così, possiamo andare a dormire e non fare più niente. Invece fare comunque e reagire secondo le proprie, come dire, per quello che senti, per come ti senti portata, per le circostanze che avvengono, man mano che riesci a capire le cose, eccetera, eccetera. Fare pure, no? Però la dimensione vera religiosa è proprio quello che ti accompagna nel fare nel bene, nel fare il bene, in modo che non sia mai uno sgabello per te. Cioè nel senso che tu fai il bene, se succede qualcosa che, non so io, o va storto, o uno si ingelosisce, o ti critica, non è per questo che tu allora non devi più fare il bene. È che non devi dipendere da quello. Cioè il bene va sempre pulito dal riferimento a noi stessi, ma non per in questo senso non è un rinnegare noi stessi, è per rendere più autentici noi stessi nel fare il bene. Quindi da questo punto di vista l'obiezione, che pure so che c'è, ma è inconsistente, nel senso che non ha fondamento. Tu senti di poter fare questo e quest'altro, fallo, non stare seduta ferma, bloccata, fallo. Ma abbi la preoccupazione, in senso buono, no? Proprio perché il bene che fai resti davanti a Dio, allora tu fai sempre in modo, ti accompagni mentre fai il bene, a che non si trasformi in sgabello per te. E quando lo capisci, tu fai il bene, uno ti critica, siamo già... Allora, non significa che se l'altro critica tu non fai più il bene, ma tu senti che puoi pulire il tuo cuore nel fare il bene. Io spesso riporto questo esempio che mi è successo allora si chiamava il corso di catechismo per gli adulti, ma parecchi anni fa, no? Cioè che era successo questo piccolo episodio. Quando si è ricominciato dopo Natale, no? Gli incontri, io avevo notato la prima volta si era formato come un capannello e vedevo che confabulavano e volevano dire qualcosa. Allora ho interrotto, dice, cosa avete da dire, no? Allora si alza una, prima in modo molto soft, no? E poi ha preso sempre più piede, ma è una cosa che ho già raccontato diverse volte, ma mi ha colpito molto, no? Cioè praticamente incomincia a formulare la domanda, ma le sembra giusto che i preti non tengono mai conto di quello che fanno i laici? La cosa è spiegata in generale. Poi si trattava di questo. Mi ha detto, ma di che cosa si tratta? Allora, lei faceva parte del consiglio parrocchiale per la liturgia. Era nata l'idea di preparare qualche cosa di produzione propria. per la liturgia natalizia. Siccome questa donna aveva delle qualità espressive notevoli, allora hanno invitato lei, lei ben contenta, no? Di preparare una, come fosse un carmine, no? Una poesia, ma da dire nella liturgia come preghiera, e lei l'aveva preparata. Era per la notte di Natale. Tutto stabilito, quando arriva il momento di invitare lei al Lambone per diciamo fare questa preghiera, il sacerdote si è dimenticato e non l'ha chiamata. Quindi non l'ha chiamata. Passato il momento, basta. E loro, dopo la messa, questa va in sacrestia, cominciano. Madonna, ma noi eravamo d'accordo. Mi sono dimenticato, mi scusi, no? Allora, visto che l'altro cercava di scusarsi, allora lei ha alzato, ma non è possibile, no? È andata via arrabbiata. Però voleva conferma di questo. Quando è incominciata la scuola, diciamo, no? Ha parlato con le sue compagne e tutte d'accordo, no? Allora lei dice questa cosa, poi la spiega, 10 minuti ci è voluto, no? La spiega e io, e che devo prendere le parti di chi? Poi c'è l'angioletto che gira e dice, ma ho solo detto così, ho detto, signora, quando lei ha preparato questa preghiera, non l'ha fatto per amore del Signore? Sì, volevo proprio aiutare, no, la comunità a vivere questo momento in modo più partecipato. Bene, e se il Signore ha scelto di essere onorato con il suo silenzio, perché lei è arrabbiata? Voi immaginate la reazione, cioè per 2 settimane era meglio che io non passassi nella prospettiva visiva di questa persona. Però, no, ma lo racconto perché mi ha colpito moltissimo quello che è successo dopo. Cioè, appena io ho detto così, lei si è sentita sola, le altre non hanno più fatto comunella con lei. Cioè, siccome non si trattava più di prendere parte, no? Di dire, sì, ha ragione i preti, no? Ha ragione, adesso per dire, no? Ha ragione i preti, ho ragione i laici, non si trattava di questo. E quella comunella che si era creata si è staccata. E io ho ancora visivamente, come effetto, questo. Ho detto, ma guarda, erano d'accordo. E io, cambiando il livello, no? Allora, con questo voglio dire che i sacerdoti fanno bene? No. Voglio dire qualcosa, come dire, bisogna fare così e così? No. Però è successo questo. E se succede, perché non siamo pronti a reagire nel modo più bello davanti a Dio? Tanto più perché può anche succedere, per esempio, per malizia. Uno dice di sì davanti, ma dietro gliene frega altamente, e quando si tratta fa finta di dimenticarsene. Avviene anche questo, non è che... Però tu che subisci la cosa, che sia di malizia, che sia di dimenticanza, tu subisci la cosa. È un evento della tua vita. Come lo devi vivere? È la stessa cosa rispetto al bene, no? Tu fai il bene. Non è detto che se fai il bene, non so, tipo, ti va bene o gli altri ti battono le mani. Ma non è un motivo per non farlo più. E per noi... E questa sarebbe l'indicazione grande, no? Se davvero in gioco, no, è la fede nel Signore, quando noi facciamo il bene e poi ci succede qualcosa di contrario, allora la domanda da farsi, no, è ma il Signore ha da dirmi qualcosa per questa situazione? Quindi non è più in gioco, allora non ho più voglia, perché se fai così, allora è come se tu... accetti di fare il bene così, come dire, mi è venuto in testa questo, lo faccio, domani mi viene un'altra cosa, non si può concepire le cose così, no? Allora, sotto tutti gli eventi c'è sempre questo, e corrisponde alla preghiera che facciamo noi nella liturgia, no? Dopo la consacrazione, no? Noi diciamo, l'attesa della venuta fosse semplicemente l'attesa, diciamo, della fine del mondo. Saremmo già stufi di pronunciarla, no? Invece, è nel significato che poi illustreremo anche domani, Cioè ogni evento è nell'attesa della sua venuta, cioè della sua manifestazione al nostro cuore. Qualsiasi evento però, non solo come l'hai concepito tu, ma come effettivamente lo vivi. Allora, se noi possiamo accedere a questo livello, veramente impariamo a non dipendere. Con questo non vuol dire che tu non senti la ferita quando la cosa non va bene, quando uno ti pesta i piedi, oppure quando dici, tu chi sei?
Quindi, sì,
allora,
bene. È anche molto più positivo di quello che tu intendevi.
Sì, sì. Allora, normalmente noi facciamo problema quando sentiamo la ferita. Quando non sentiamo la ferita non facciamo problema. Ma se dobbiamo farcelo, perché poi c'è l'effetto negativo anche lì, allora vale lo stesso principio di vigilanza. È lo stesso. Allora, ci hanno battuto le mani. Vi dico questo così capite. Allora, appena ordinato sacerdote, sono andato al mio paese a celebrare la prima messa. Non so, voi avete conosciuto mio zio Vincenzo? No. Il papà del Luigi?
Sì.
Citerio, no? Allora, è un tipo un po' ridanciano, no? Comunque, io arrivo, sai, avevo 22 anni, faccio questa celebrazione, no? E era la mia prima omelia, non avevo mai, mi tremavano le gambe, no? Vabbè. E poi finita la messa, esco fuori, viene questo mio zio, ma come te fa bel, da noi dire come te fa bel vorrebbe dire come hai parlato bene o come è stato bello, allora sai, tutto ringalluzzito, no? Ma cosa ho detto? Ah, quella è quinta, no, te sei stato curto. Cioè, non conta quello che hai detto, è che sei stato corto, per questo è bello. Allora, se già il movimento di vanità con questa cosa, cioè, le gambe sono state tagliate. Cioè, normalmente no, la cosa diventa pericolosa quando questo principio di vanità è abbinato alla scelta di fare le cose oppure alla scelta che altri fanno di te per farti fare delle cose pensando che tu sei capace. Allora, aderire o no a questo suppone un buon discernimento, perché se tu non hai un buon discernimento, una volta che parti per fare le cose, poi resti ingolfato. Ma questa è la vicenda di ciascuno, non nella vita. Non so, se uno accetta, ho visto che tu predichi bene, allora fammi questo, no? Oppure visto che, non so, sei riuscito a fare un libro, allora fammi questo e questo. E uno non riconosce se quella cosa, come dire, è adatta al suo cammino, corrisponde a quello che sta vivendo, è capace di portarne il peso e anche la, diciamo, anche la soddisfazione, allora lì bisogna esercitare un discernimento. Ma il discernimento è più nell'ordine di per che cosa aderisco a questo, per che cosa faccio questo, non tanto per la cosa ormai fatta, perché è più facile. La cosa fatta, no? È chiaro che noi siamo sempre attaccati a noi stessi, no? Quindi c'è sempre un motivo. Però grazie a Dio c'è sempre qualcuno che ti viene a dire che la cosa non va. Quindi proprio che tutti dicono che va, non mi ricordo che ci sia una situazione di questo genere. Quindi quella cosa lì avviene come, per esempio, la difficoltà di dire vabbè, ma cioè, se noi intraprendiamo questa cosa deve avere un suo risultato, no? Sennò perché fai questa attività? Allora, dal punto di vista materiale sì, nel senso che se voi raccogliete dei soldi per fare un'opera di bene e poi non avete, come dire, o studiato bene, oppure come dire, considerato bene se la cosa è adatta, no, è conveniente, rischiate di fare un buco nell'acqua, no? Però una volta che voi avete studiato, quindi le cose vanno fatte con una certa fondatezza, no? Cioè non vanno fatte così, con una certa fondatezza. Poi tu le fai, e poi però, non so, o non viene bene, oppure subentrano altre cose, imparare ad accettare che non tutte le ciambelle escono col buco. Cioè, noi non siamo salvatori del mondo, e noi siamo chiamati a testimoniare in questo mondo che la salvezza di Dio può arrivare. Questo. Allora, non ti vuoi fare il bene? Mi raccomando, non stare indietro. Non dico, non stare indietro. Fai. Sì, infatti come atteggiamento, per esempio, no, sono a volte sono o proverbi o modo di dirlo. Per esempio, io ricordo di mia mamma quello che diceva: male non fare, paura non avere. In certe circostanze è l'unica cosa che tiene. Non ci sono ragionamenti, però dire male non fare, paura non avere, in certe circostanze funziona. Però dobbiamo tener conto, no, che questo tipo diciamo di suggerimenti tende ormai a passare, perché noi facciamo riferimento alla generazione passata, ma proprio passata. Non è la stessa cosa oggi nel trasmettere, diciamo, questa sapienza di vita, perché è cambiato il riferimento di fondo religioso. Per esempio, moltissimi in campagna si vede molto bene, no? Moltissime percezioni della vita sono dati da questa mentalità religiosa che vigeva nelle campagne, perché tu dipendi molto, non so, il raccolto tu puoi fare quel che vuoi, ma basta una grandinata, poi però dici, ah sì, la grandinata, allora mettiamo, come si chiama, no? Gente che lavora, sano, però non sempre si può. Non in tutte le situazioni si può. Invece noi, no? Con il lavoro, per esempio, nelle fabbriche, è cambiato molto questo riferimento. Però non è che sia un bene o un male, è un fatto. È cambiato molto perché tutto sembra dipendere dall'uomo. Pensate anche adesso alla successione del tempo. È neutro. Che sia lunedì, che sia la domenica, che sia... tutto è neutro per una certa concezione di società. Ma in realtà... per il nostro cuore non è proprio neutro, è una difficoltà in più relazionarsi a un tempo neutro, e comporta, per esempio, un principio di solitudine che si vince con l'aggregazione, che però è superficiale. Per esempio, sto leggendo un volumetto che parla dei non luoghi. Pensate quanto tempo si passa nelle stazioni ferroviarie, nei supermercati, all'aeroporto, aspettando il metro, no? Che tu hai un mucchio di gente vicino, sempre, no? Però non si può dire che io stabilisco delle relazioni. Quindi, eppure sono luoghi abitati, ma si tende a dire sono non luoghi, perché per il nostro cuore, quindi per il senso che noi viviamo del tempo che passa, e lì non scatta niente. Eppure è un dato costante della nostra società, nelle grandi città ancora di più. Io non so rispondere, vi dico solo, sono osservazioni, no? Che però bisogna tenerne conto. È così, non so, per l'uso di strumenti, no? I telefonini. È inutile fare la lotta contro le cose, perché che tu lo usi o non lo usi, quella percezione ormai è comune, però si cresce in rapporto alla capacità che si ha di usare uno strumento, non di essere usati dallo strumento. E questa, diciamo, vigilanza 30 anni fa non c'era, deve essere attuata oggi. La radice per cui si deve attuare è sempre la stessa, ma il contesto in cui si applica è tipicamente di oggi. Allora, è inutile fare la lotta contro, non so, tipo i cambiamenti, quello che avviene, pensate anche alla moda. È inutile fare chissà che problemi. L'unica cosa è, ogni cosa che cambia comporta, no, una prospettiva diversa di quella di prima. ma non cambia la radice. Cioè la radice per cui tu poi vivi, volente o nolente, ma vivi in quella prospettiva, è come dire, allora io qui come posso toccare, aprirmi, gustare il regno di Dio che viene? Perché non c'è nulla che impedisce questa venuta. Nulla. Ma per noi non è scontato. Quanti ragionamenti facciamo? E i miei tempi? Ma che i miei tempi? Mi ricordo che si potrebbe, no? Non so, commentare certe lamentele che diciamo noi prendendo testi di 4.000 anni. La lamentela è la stessa. La lamentela, non so, i giovani sono così. Voi la trovate già 4.000 anni fa. È strano, no? La tipologia delle lamentele è pressoché la medesima. È soltanto il confronto con il contesto diretto che non è il medesimo. Allora, come radice è sempre la stessa. Ma la vigilanza che noi dobbiamo, come dire, mettere in atto per vivere secondo questa radice è tipica di adesso. Ieri ce ne volevo un'altra. Io penso che di questo, in questo bisogna far pace. Non c'è, non so, una società, come dire, non so, perfetta o non perfetta. Si può discutere, è sempre, no? Si discute. Però se il dato di realtà è quello, noi dobbiamo partire dalla percezione che non c'è dato di realtà che impedisca questo. Allora, quando noi diciamo, eh no, i tempi sono questi, ormai le cose sono così, ah, non c'è più, è una falsità. Perché sarebbe come sottrarre a Dio un certo spazio, come dovessimo pensare, qui Dio tu non ci puoi entrare. E chi l'ha detto? Mi ricordo una bella testimonianza questo, che avevo già detto anche questo, ma per me sono cose significative, no? Una suora che aveva svolto molti compiti nella sua, diciamo, carriera, diciamo così, carriera di insegnante, no? Di direttrice dei corsi di formazione per le infermiere. Poi aveva retto, come dire, corsi di aggiornamento per sempre nel campo medico, eccetera, no? Poi, diventando anziana, lei ha lasciato questo, ha lasciato l'altro, no? E lasciando, a un certo punto dice, ma che vivo a fare? Poi si è ammalata e rispetto alla vivacità che aveva prima, no? Dice, ma la vita per me è come se ha perso completamente di significato, no? Allora, per lei rappresentava un problema, dice, ma allora, credo o non credo? E io semplicemente ho suggerito questo, ho detto, guarda, io non so che cosa può essere davvero significativo per il tuo cuore in modo da non cadere, no, dentro questa oppressione che poi livella completamente tutto, no? E tra l'altro distrugge anche quello che hai fatto, perché poi dopo, quando arriva, copre tutto. E gli ho detto, guarda, io ti direi questo. E gli dicevo, non farla ladra con Dio. Questo, la ladra, non rubare. Cioè, questo è uno spazio nuovo che ti è dato. Ogni spazio appartiene a Dio. Tu vivilo come appartenesse a Lui, non a te. Allora, tu sei impegnata a vivere questo spazio come appartenente a Dio, non rubarglielo. E lei, tra l'altro una donna, cioè, con dei numeri, diciamo, no? Ha colto la cosa, ha ragione padre, perché in effetti anche le cose che facevo prima io le ho sempre vissute come opportunità che Dio mi ha dato, non che io ho scelto. E allora, perché non posso vivere anche questa cosa allo stesso modo? Non ho rapinato prima, perché devo rapinare adesso? E ha cambiato prospettiva. Tanto che ha deciso, padre, le faccio un maglione. Un maglione.
Che ha fatto?
Curiosa. Non ho voluto, ma è che voglio un maglione. Però sono sicuro che l'ha fatto per davvero. E io non lo voglio, ma vedrai che arriva il pacco. Però, ma questo è... Questo per dirlo. E, E in effetti non è una risposta, come dire, non è una tranquilla, dai, per confidenza.
No, non lo so.
Oh! Allora, non è una risposta, io di lei non conoscevo nulla, quindi non è che avessi potuto dare una risposta, non so, sapendo che tu sei fatto così, che pensi così, che le tue risorse sono queste, guarda, se non sapevo questo. L'unica cosa è il suggerimento di prospettiva. Quando tu cambi la prospettiva, realmente vedi cose diverse. Non che prima non ci fossero, ma non le vedi. Cambiando la prospettiva, tu le vedi e vedendole puoi reagire. Ecco, la fede illustra la prospettiva del regno di Dio nella storia. Non è che ti dice questo problema si risolve così. Il dato di fede non ha una risposta risolutiva su un problema della storia. Storia vorrebbe dire, non so, problema, che so io, della fame, della malattia, di una società, eccetera, eccetera. Però ti dice come cercare il regno di Dio nella storia, nella concretezza della storia, secondo proprio la realtà che noi siamo, non secondo quello che vorremmo essere. E questo è importante, ma di per sé però non scatta questa cosa, perché noi è come se ci aprissimo alla fede supponendo che, ma io dovrei essere così. Ma il Signore non ha mai chiesto questo, mai. Perché se chiedesse questo, in realtà vorrebbe dire che Lui si aggrega a noi, non che noi siamo invitati da Lui. In fondo, a me sembra di aver notato questo, no? Quando noi alimentiamo una prospettiva che non è evangelica, in realtà vogliamo suggerire qualcosa a Dio. Quindi abbiamo un'idea di Dio molto molto piccola. Ma appena il cuore accetta che l'idea di Dio sia piccola, il cuore si fa piccolo. E noi non ci rendiamo conto di questo. Allora lottiamo contro la piccolezza del nostro cuore senza sapere che in realtà dipende da come noi vediamo Dio. Se lo vediamo in modo, quindi io dico piccolo nel senso che per me è il riferimento, no? Se lo vediamo in modo diverso da Gesù, le conseguenze capitano poi per il nostro cuore.
Ma per esempio, stamattina la scorsa messa, abbiamo pregato qualcosa tipo aiutaci ad avere gli occhi.
Sì, quello sì, la lettera agli Efesini.
Ma anche in queste, cioè anche quando uno non ha, pur volendo, pur chiedendo, non ha gli occhi per vedere, deve accettare questo come, cioè in un certo senso come una disgrazia, cioè come
no,
una specie di, cioè rimettendo alla volontà di Dio, che, cioè non capisco bene, noi chiediamo di poter fare una cosa che non riusciamo a fare, e se non riusciamo a farla e la chiediamo, c'è qualcosa. Cosa succede? Nel senso,
Allora, per me la risposta, no? Il fatto che si faccia la preghiera vuol dire che non è un dato assodato. Non si prega per una cosa che si ha già. Mai. Allora, se fai la preghiera, non è in funzione della capacità che tu avrai di fare quello, ma della confidenza che tu puoi usare con chi ti invita a quello. E noi ci apriamo in ragione della confidenza che diamo, non è in ragione della capacità di fare una cosa, se no le preghiere sarebbero già finite da un pezzo, perché l'umanità non è che cambia tanto. Eppure le preghiere sono sempre le stesse. Vuol dire che fa riferimento a, direi, a una, chiamiamola una problematica, una situazione che ogni cuore vive. Nelle generazioni non cambia nulla. Il problema che viviamo noi oggi è lo stesso di quello che viveva all'epoca, supponiamo, Davide quando ha composto un salmo. E, tra l'altro, è il motivo per cui la preghiera del salmo interpreta meglio il nostro cuore delle nostre preghiere spontanee. anche se noi non ci crediamo, non fa niente. Perché il Padre nostro
in pratica è lo spazio di confidenza.
È proprio la preghiera di confidenza, perché il Padre nostro, per esempio, c'è una bellissima espressione di Agostino che dice: voi potete fare le richieste che volete al Signore, qualsiasi genere, però se non potete ricondurle a una di queste sette, ricordatevi che non valgono niente. Non valgono niente vuol dire non troverete assolutamente risposta. Volete provare? Fate l'esercizio. Allora, fate l'elenco delle invocazioni del Padre Nostro e poi ricordatevi di tutto quello che voi supplicate o chiedete davanti a Dio. Poi provate, le potete mettere in una di quelle invocazioni. Se non potete, cominciate a drizzare le antenne, perché vuol dire che portate avanti dei consigli a Dio, secondo come avevo spiegato, no? E i consigli a Dio non sortiscono nessun effetto. È un modo un po'... Però provate. Agostino fa proprio la... è come se, quando analizza il Padre Nostro, no? ha delle espressioni molto belle, ma in genere tutti i grandi commenti dei padri antichi sul Padre Nostro sono molto belli. Non so, prendete Tertulliano, Cipriano, oppure quello un po' più complicato di Massimo il Confessore, no? È chiaro che dovete un po' anche sfrondare il linguaggio, no? Perché il linguaggio è molto lontano da noi, però sfrondando il linguaggio e cogliendo la natura, come dire, il risvolto umano, che anche noi possiamo benissimo intendere perché ci riguarda, provate e avete una specie di spaccato delle disposizioni segrete in cui voi vi ponete quando pregate, quando supplicate Dio. Non è che si può, è un invito, non è una, cioè, nello spirito non esistono 2 più 2 uguale 4, non esiste mai. Però questa prospettiva può aiutare molto a ottenere quello che dicevo prima all'inizio a Leonora, no? Non è che noi dobbiamo limitare il bene, per modo di dire, fate tutto quello che potete, ma preoccupatevi che quel bene che fate non torni a vostro sgabello. Perché se torna, è come se voi con una mano date e con l'altra ritirate. E tutti capiamo, eh? Almeno. Poi è chiaro che non tutto rientra, no? Ci sono molte cose che restano misteriose della nostra vita, del nostro vivere, ed è inutile, come dire, arrovellarsi, no? Però... gran parte, no? del nostro scenario interiore prenderebbe una luminosità diversa. E per me sarebbe proprio questo, no? Non dico l'effetto principale, però come dire, ci sarebbe dietro questo modo di presentare, no? la fede o comunque il valore della fede, ci sarebbe dietro questa preoccupazione di far corrispondere quello che davvero vogliamo con quello che il Signore ci ha insegnato, che non si può fare per studio. Non è che si può fare, io studio bene il Vangelo, capisco quello, no. Perché non si tratta di, non so, di principi, di deduzione, di ragionamenti, no. Si tratta di percezioni, di aperture. In termini religiosi si tratta di pentimento. Il pentimento è legato al fatto che se noi non abbiamo accolto l'amore, dentro siamo dispiaciuti. Se noi non facciamo splendere questo amore, dentro ci manca qualcosa. Allora il pentirsi non è dire ecco sono un disgraziato, sono così, sono sempre lo stesso, che non serve a niente, ma di dire guarda, ancora oggi non ho accolto questo, oppure mi sono messo nella condizione di consigliare Dio. Chino la testa, dico no. E basta attivare questo e si instaura, non so, è come se scatta dentro un'altra energia e che tu cominci a fare un passo, sempre nella stessa strada, ma fai un passo che come dire, ti riconduce a quello che di più essenziale, di più autentico, di più profondo tu porti già in cuore. E, tra l'altro, questo è il motivo per cui non c'è bisogno, come dire, di avere il riconoscimento della fede, perché è proprio qualcosa che è spesso una contraddizione in termini, no? Se è fede, è fede nella confidenza in Dio, la confidenza in Dio non ha bisogno di nessun'altra firma, è solo vissuta nella libertà del cuore che accoglie. E tra l'altro, proprio oggi che è la festa di tutti i santi, no? Beh, adesso saremo già nella domenica della commemorazione dei defunti, ma questa libertà del cuore non è mai vissuto a titolo individuale, perché è vissuto a titolo ecclesiale. La Chiesa non è un insieme di individui, ma è una comunione di persone, e la persona come tale ha la differenza rispetto all'individuo, che è persona in quanto si apre a comunione. L'individuo invece è tale in quanto si distingue dagli altri. Nella fede non si può attivare questo essere individui. Non esiste, come dire, come una fede individuale. Oggi a volte sì, si parla, ognuno si fa la religione che vuole, no? Ma questo non è evangelico. Potete difenderlo, è una urgenza culturale, mettete quel che volete, ma sicuramente non è evangelico. Se volete stare al Vangelo, lì non potete trovare. Alla fine arrivo sempre alla stessa cosa. E credo che sia molto, molto significativo per la dimensione della nostra fede riconoscere non solo il principio che abbiamo cercato di illustrare oggi, no? Dove sono io, voglio che siate anche voi. In quanto non esiste un luogo riconosciuto davanti a Dio che non sia l'umanità di Gesù. Umanità che però si confonde con tutte le nostre umanità. E l'altro è che davvero la debolezza di Dio è più forte. Noi abbiamo ancora, e penso che sarà sempre così, no? Noi abbiamo, come gli apostoli, quando pensano al Messia, il Messia se porta il regno, farà piazza pulita. E noi abbiamo ancora l'idea che se Dio vince, deve vincere con la potenza. Ma la potenza la concepiamo in termini mondani. Invece la potenza di Dio ha una rivelazione escatologica, non mondana. Dio in questo mondo può essere benissimo svillaneggiato. Non porterà nessuna, come dire, nessun cacciabombardiere, si diceva negli anni 80, adesso sono già superati anche quelli, no? È caratteristico e fa sempre parte dello stesso processo. Fai il bene, guarda che non sia sgabello. Allora, vivi la fede, guarda che non sia a livello mondano. Conosci Gesù, guarda che non sia per un interesse mondano. Sempre così. Allora, il cuore in questo ha la possibilità di aprirsi sempre di più alla rivelazione di Dio, che davvero, davvero è l'unico che può ristorare il cuore. Ma noi possiamo spiegare in mille modi, nessuno si convince, nessuno. Il massimo che si può ottenere è un po' di fascino, che, boh, sarebbe proprio bello, oh, porca miseria, ci provo anch'io, ma finisce lì. Invece, man mano che uno acconsente, allora, chi ha la mia parola lo osserva, mi ama e io mi manifesterò a lui. E quindi si mette in moto questa dinamica di rivelazione. È quello che i padri antichi dicevano, no? Quando ascolti una parola, se tu non la metti in pratica, non sai la verità che questa parola ha da portarti. Noi invece ragioniamo, ascoltiamo una parola, capisco quello che ha da portarmi e lo faccio. Ma quella che capisco prima di fare è una produzione mia mentale, non è ancora l'apertura alla parola, perché non è ancora l'apertura a quella confidenza in colui che mi dà quella parola, perché manifesta il suo bene per noi. Oh, alla fine arrivo sempre alla stessa cosa.
Quindi seguire e poi agire.
Come?
Quindi seguire e poi
agire. Sì, quello principio.
Principio
è quello lì, principio è quello. Con tutta la drammaticità della vita, con tutte le contraddizioni che viviamo, con tutte le lentezze o le accelerazioni, a seconda, no?
E anche con tante volte il domandarsi, anche se proprio per il limite, cosa vuol dire seguire, cosa devo fare? Cioè proprio si pone la domanda elementare, ok, voglio seguire, cosa devo fare? Adesso,
allora, sì, la risposta anche qui no, non è mai nei termini di devo fare questo o quello, perché questo o quello dipende dalla concretezza della tua storia. Invece la risposta che per il cuore è sempre, diciamo, attuale è che in ogni cosa che fai tu puoi osservare i suoi comandamenti, la sua parola. Alla fine puoi amare Dio, amare il prossimo. Non è mai in gioco fai questo o quello, ma che faccia questo o quello è in gioco nei comandamenti di Gesù. Cioè?
Però non posso mettere in pratica il senso vero se non amo e non accolgo Gesù.
Allora,
se faccio rispetto i comandamenti per
rispettarli,
alla fine.
No, beh, se lo fai solo come una difesa, no, perché il comandamento funziona in ragione della confidenza che tu dai a Dio che ti ha dato quella parola di verità. È un po', se volete, forse l'avevo già spiegato questo, ma nell'episodio della vedova che porta i due spiccioli al tempio, no? Che era una spiegazione che avevo sentito da un monaco romeno, mi era molto piaciuta, no? E che l'avevo poi assorbita e lo spiego così. Allora, quello che lui non diceva e che l'esegesi, diciamo, una buona conoscenza proprio della redazione dei Vangeli può darci, è che, anzi vi posso fare la domanda per, allora, in che cosa Gesù elogia questa donna? Allora, il testo dice, no, che lei ha dato due spiccioli, tutto quello che aveva. Ma con due spiccioli non si fa niente. Gesù la elogia rispetto a quelli che dicono ha messo molto, ma lei ha messo di più. Ma l'elogio su che cosa si appunta?
Che ha dato tutto quello che
ha dato tutto.
Sì, ma secondo me non è mai questione di tutto o poco, perché questo dipende, non so. Uno che, non so, tipo Enrico, non è che deve portare al tempio tutto, però l'elogio è preciso e secondo me ci sfugge.
Che ha dato di cuore?
No.
Non è sulla fede, sulla fiducia piena che lei ha avuto nel dare.
E cosa vuol dire fiducia piena nel dare? Ah, allora, ecco, è in questa, allora, parte così. Anzitutto è sottolineata la dignità di questa donna che è povera, ma lei vuole essere come tutti i suoi correligionari, anche lei, diciamo, come si dice, quando sei nel diritto di fare una cosa? Comunque, è nel diritto di osservare questo comandamento. Ogni ebreo doveva contribuire al Tempio. Lei è povera, quindi anche se contribuisce per poco, però esprime questa dignità, come un diritto. Per esprimere questo diritto, lei deve poter riconoscere che io sono questo e lo do al Tempio. Ma siccome ho fiducia in Dio, Dio provvederà a me nella mia povertà. Cioè l'elogio si appunta sulla dignità di questa donna di partecipare e sulla confidenza in Dio, perché lei, dando tutto quello che ha, non ha più nulla per se stesso. allora deve fidarsi di Dio. Gesù fa l'elogio in questo senso. Quando si guarda il racconto del Vangelo, è espresso in una frase greca molto complicata, non è, che si potrebbe tradurre così: di quello che le mancava ha dato tutta la sua vita. Cioè, proprio di quello che le mancava, dice il testo. E nella spiegazione di questo monaco romeno, no, ortodosso, esprimeva la cosa con questa domanda. Cioè Dio chiede poco, tanto o tutto? E tutti dicono o tanto o tutto. E lui rispondeva, no, di più, chiede quello che non hai. Ricordate che nella parabola dei talenti, chi riceve un talento pensa male del suo padrone. Vuol dire che non è così scontato che, come dire, le richieste di Dio siano commisurate a noi. E in questo senso, no, con questa interpretazione che dice no, Dio è molto più esigente, non chiede né poco, né tanto, né tutto, di più, chiede quello che non hai. E faceva il ragionamento: quando noi ascoltiamo un comandamento, siate miti, e io sono sempre arrabbiato, come faccio a dare la mitezza se non ce l'ho? Ogni comandamento è espresso nella logica dell'elogio alla povera vedova.
Però qua è per finta.
Eh?
Cioè, per finta.
Cosa finta?
Nel senso, chiedi anche quello che fa per finta. Cioè, per vedere se tu lo dai davvero, oppure non è che ti...
E che per finta? Se io sono arrabbiato, sono arrabbiato.
No.
Non sono mica dolce.
No, quando ti chiede... Chiede di più. Te lo chiede davvero. In modo tale che ti vede se tu lo dai. Però poi non è che te lo arriva veramente.
No, allora il ragionamento da fare è opposto. Allora, noi non abbiamo, veniamo chiesto di quella cosa da dare a un altro per averla noi. Allora, come fate voi a guadagnare la mitezza se siete arrabbiati? È inutile che, ma io sono mite, io sono mite, io sono mite. Una parola. Allora, il comandamento dice: siate miti con tutti. Allora, quando tu dai mitezza a un altro che non ce l'hai, tu la puoi dare perché hai confidenza in colui che ti ordina di fare così. Ed è l'unico modo per te di averla. Tutti i comandamenti sono espressi così. Se voi immaginate il comandamento e noi siamo capaci di osservarlo, guai a noi, perché ma come fate? Invece il comandamento è fatto proprio su questo elogio della vedova. Allora, ho così confidenza in Dio che se anche mi chiede una cosa che io non ho, ma se lui me la chiede, allora io proprio sulla sua fiducia la posso dare a un altro ed è l'unico modo per averla per me. E guardate che tutti i comandamenti sono in questa logica. Tanto che diceva prima, no, tu dicevi tu Monica, no, la pratica del bene di per sé, no, non è che ci fa diventare buoni. Eppure, senza fare opere buone, buoni non si diventa. Ma non è il semplice fatto di opere buone che ci fa buoni. Non so se...
Sì, però ho detto, è una cosa che facciamo, noi cerchiamo di rispettare i comandamenti, giusto?
Cioè dovremmo.
Cioè non è tanto importante, però prima di mettere in pratica i comandamenti, meglio, per mettere in pratica veramente dobbiamo accogliere Dio. Quindi materialmente accogliere Dio è veramente difficile a volte, cioè al di là di leggere la parola, al di là di partecipare alla celebrazione eucaristica.
No, questo qui è proprio... No, non si può sapere, nel senso che corrisponde alla preghiera, no? In attesa della tua manifestazione, tu non puoi sapere in anticipo, tu sai solo che lavori in quella prospettiva, cioè quella del comandamento, e man mano che tu lo compi, cioè che tu metti in pratica, che tu incominci a sapere, cioè che questo volto del Signore poco a poco a te si rivela. Questo si rivela è che condivide con te questo amore che lui ha per tutti. È la rivelazione evangelica di Gesù. Cioè, questa mi sembra, no, la dimensione profonda della fede. E in questo senso, no, penso che sia come dire, diciamo, no, la spiegazione per evitare ogni forma di ah ma io sono capace, ah ma io faccio questo, no, noi potremmo dire di orgoglio, ma anche ogni forma di abbattimento, no, di disperazione, perché in realtà non è mai, non si richiede mai a noi la capacità di, ma si richiede l'apertura per, un'altra cosa. E questo, no? Il nostro cuore ha sempre la possibilità di farlo. Mi è venuto in mente quello che stamattina non ricordavo e viene in taglio adesso per questa cosa, mi sono ricollegato. Allora, quando nel Nuovo Testamento, no? Si dice e si fa riferimento all'essere perfetti, perfetto come il Padre vostro, al di là del riferimento alla misericordia, no? Il retroterra di questa qualifica del perfetto, sapete qual è? Allora, non è legata a una dimensione morale, è legata a una dimensione sacrificale. Allora, il perfetto corrisponde al fatto che l'animale che doveva essere immolato doveva essere integro, cioè perfetto, non mancante di nulla, senza deficienze. Io non posso sacrificare un agnello che ha una zampa, ma, senza una zampa, oppure orbo da un occhio. Cioè era proprio la casistica della legge, no? Infatti, quando c'era l'offerta, beh, questo animale sta per morire, sacrifichiamolo, è un sacrificio ingiusto. Allora, il termine perfetto ha una valenza sacrificale perché allude alla dimensione di integrità dell'animale, in genere, dell'agnello che doveva essere immolato. In termini evangelici, questa integrità o questa perfezione è legata sempre a questa dimensione sacrificale, ma nel senso di tutto ciò che noi possiamo fare è quello di, ma detto proprio così, è come dire, è quello di dare noi stessi. Se Dio, stamattina dicevano, Dio non chiede la vita nostra per Lui, è Lui che dà la vita a noi, ma se la dà a noi è per poterlo condividere con tutti, perché tutti devono conoscere l'amore suo di Padre per tutti. In questo processo è in atto questa dimensione di perfetto, perché è il vero sacrificio gradito a Dio. L'unico sacrificio che possiamo fare è di noi stessi. Ma non che ha valore perché noi facciamo sacrificio, è perché facendo sacrificio di noi, noi entriamo e viviamo questa dinamica di rivelazione dell'amore di Dio per tutti. Allora, è lì dove diciamo, si concentra la rivelazione di Gesù. Ogni comandamento che non porta a vivere questa manifestazione dell'amore del Padre per tutti non è una pratica santa, è solo una pratica devota. La santità è diversa dalla devozione. La santità è partecipare a questo splendore dell'amore di Dio per tutti vissuto in ogni circostanza, in ogni situazione. E se la devozione è, io sento di fare questa cosa, la faccio e poi non mi interesso di, ma è solo per intenderci, cioè non è che come? Non ho capito. Ah, vabbè, anche quell'espressione lì, ma cioè, come dire, il cuore della verità religiosa per noi non sta nella devozione intesa come faccio questa pratica, ma la faccio in modo da lambire, da essere toccato dalla santità di Dio. E la santità di Dio non è che splendore di amore per noi, amore di misericordia per noi, sempre così. Vabbè, adesso giriamo, ma è sempre attorno a questa cosa. Basta. E... Volevo dire anche un'altra cosa, ma dopo siete già stufi, vai. È quello del meditare in questo senso sulla vicenda dei due discepoli di Emmaus. Quando tornano da Gerusalemme, no? Si dice, no, hanno il volto triste. E quello che noi in genere non percepiamo è il collegamento tra il racconto dei due discepoli di Emmaus e quello che viene spiegato prima della venuta al sepolcro del gruppo delle donne. Quando le donne arrivano al sepolcro al mattino di Pasqua e vedono la pietra ribaltata, il testo dice, mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, perché non lo trovano, l'avranno rubato, poi vedono gli angeli, che significato ha? Ora, questa espressione, mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, in greco è un verbo solo. È il verbo tradotto, diciamo, il più letteralmente possibile, sarebbe così, mentre si trovavano senza via di uscita. Cioè loro, è il verbo che si usa, anche per esempio quando si dice anche in filosofia, una aporia. Tu arrivi a spiegare, arrivi fin lì e non puoi più, non puoi spiegare oltre, non puoi rendere ragione oltre. Questo avviene anche in un vicolo cieco. Tu fai una strada, entri in un vicolo cieco, non hai via d'uscita, non puoi più continuare, no? Ora, questa annotazione delle donne senza avere via d'uscita è la stessa che risalta nella dichiarazione che fanno i due discepoli quando ricordano al pellegrino ciò che era successo a Gerusalemme. E loro dicono, noi speravamo. Il che vuol dire? Che non sperano più. Allora, questo vi dà la cifra del significato del loro tornare da Gerusalemme. Loro camminano, ma in realtà non vanno più da nessuna parte. Non è che cercano di scoprire ancora qualcosa. Tornano semplicemente a casa, cioè tornano indietro. Quando si fermano, non è che si fermano in un albergo, è la loro casa, sono arrivati a casa. Praticamente è la situazione di chi ha creduto in un'avventura, è rimasto deluso, basta, torna indietro. Il tornare indietro è più negativo, diciamo, di quando erano partiti. Perché quando erano partiti potevano essere tormentati, ma c'era una speranza, una possibilità di... Quando questa si chiude, tu torni indietro, non torni semplicemente al punto di partenza, ma peggio, no? Allora, Agostino si domanda perché, e questa è la spiegazione secondo me più... perché i due discepoli ricordano solo alcune parole di Gesù e non altre. E Agostino si domanda, ma non si tratta forse di una perdita di memoria? Con la conseguenza, però è terribile per l'anima, con la conseguenza che non si può più rimanere saldi nelle promesse del Maestro. Cioè lo scandalo della croce ha generato una perdita di memoria. Loro sapevano che Gesù aveva detto che poi sarebbe risorto, ma essendo fuori della portata non ne hanno più tenuto conto. Lo scandalo della croce ha avuto una tale conseguenza da far dimenticare ciò che il pellegrino aveva detto. Però ricordate, come per Pietro, loro non hanno più speranza, non ricordano più, ma parlano ancora di queste cose. Loro continuano a parlare di quello che ormai per loro non era più motivo di fuoco. Era come una cosa chiusa, ma continuano a parlare. Quando il pellegrino si accompagna, entra in questo loro parlare. Guardate che questo è tutto il tragitto che noi facciamo nelle letture delle scritture. Entra nel loro parlare, che è un parlare ancora legato alle scritture, e prende questo loro parlare, lo ricollega in un altro modo e lo apre a una comprensione nuova. Loro non capiscono ancora. Ma quando, dopo che lui si è mostrato, e loro devono ricordare che cosa provavano, dicono: non ci ardeva il cuore mentre spiegava? E a dire la verità non è il verbo spiegare, ma mentre ci apriva le scritture. Allora, questo continuare a stare anche là dove sembra che noi non abbiamo più speranza, perché abbiamo dimenticato, in quanto lo scandalo della croce ci ha come impedito, il continuare a stare, ecco la lettura delle scritture anche quando non produce niente, no? Il continuare a stare è come se permette a questo pellegrino che si accompagna di riprendere le nostre parole, ricollegarle, riaprirle e mostrarci in realtà che cosa è in gioco. Anche qui la cosa strana è quando il pellegrino si manifesta, e guardate che non è strano che i due discepoli non reagiscano alle spiegazioni del pellegrino, ma reagiscono alla celebrazione dell'Eucaristia. È con la celebrazione dell'Eucaristia che quelle parole si aprono in senso vero, che quel calore che loro avevano come presagito di nuovo torna ad ardere. Tanto che, guardate, allora, quando arrivano è sera, ma dove vai? Non vedi che è già sera? Fermiamoci qua. È passato ancora un po' di tempo, stanno fermi, escono e vanno. Cioè appena le parole si ricollegano in modo diverso, appena c'è l'esperienza, in questo senso, no, dell'Eucaristia, della presenza del Signore in mezzo a noi, questo fuoco torna a riardere e mentre colgono il senso delle cose, hanno le ali ai piedi, tornano veloci a Gerusalemme, anche se è buio. E quando tornano a Gerusalemme, trovano i loro compagni che a loro volta hanno visto il Signore e condividono la stessa esperienza. Ma il condividere la stessa esperienza non è per dire sì, sì, ci rafforziamo a vicenda, ma è per predisporci, allora se è vero, a tutto il mondo è dovuta questa notizia. E il loro ritornare nel condividere è la premessa per l'annuncio al mondo della verità del Signore risorto. Cioè, l'esperienza dei due discepoli di Emmaus, colti in questa dinamica del tornare indietro, che è tutto finito, però continuano a parlare delle stesse cose, credo che sia la descrizione più veritiera di quello che noi viviamo nei confronti di Dio e delle scritture. Penso che ci sono dei periodi che le scritture portano il fuoco, ma ci sono dei periodi che allora l'episodio dei due discepoli di Emmaus è proprio narrato per rispondere alla situazione di chi si trova senza via di uscita. E la via d'uscita, diciamo, più opprimente non è in rapporto agli eventi o ai rapporti tra di noi, ma è legato al rapporto con Dio. Perché se si chiude quel tipo di rapporto, per noi è come se si chiude proprio, la scrittura a volte usa questa immagine, no? Il cielo si fa di bronzo, è una cappa, no, che niente più, nessuno può smuovere. Invece tutti gli altri, non so, questioni, problemi, no? Prima o dopo, non so, ci si può allontanare, ci si può, che so io, trovare mezza soluzione, ma se avviene con Dio non c'è più possibilità. Allora l'insistenza su questo, non c'era via d'uscita, erano totalmente delusi, ma stavano ancora su ciò che li aveva, come dire, mossi a partire, fa sì che possano ritrovare questo fuoco, fuoco che li fa condividere e li fa pronti, no, ad annunciare a tutti. Perché questa notizia non è per me, per te, per lei, è per il mondo. E questo, cioè la dimensione della nostra fede è essenzialmente apostolica, ma non perché è un dovere, ma perché fa parte della verità dell'annuncio. L'annuncio che io scopro non è per me, perché si tratta sempre di annunciare che l'amore di Dio per tutti è grande, se ha mandato il Figlio, che è fatto uomo, che è morto e risorto per noi.